i podcast di radiobue.it.
È un tema molto vasto e che, tra l'altro, almeno nella parte finale, coincide con gli interventi che mi hanno preceduto, quantomeno in relazione al 74, che è a cavallo tra quel periodo 74-80 di cui hanno parlato i magistrati di Bologna. Questo, da un lato, su alcuni passaggi mi consente di saltare quello che volevo dire, anche per stare nei 30 minuti di questo intervento, e comunque, per chi lo volesse, ho lasciato la relazione intera al banchetto, dove c'è anche l'appello con cui penso terminerà questo incontro. Per chi volesse leggerla può prenderla. Allora, 1969-1974. Questo è l'apice, il periodo più sanguinoso della strategia della tensione. In quegli anni abbiamo ben 6 stragi. Piazza Fontana, la strage alla Questura di Milano, la strage di Gioia Tauro, di cui si è sempre parlato pochissimo, la strage di Brescia e la strage dell'Italicus, tutte con vittime civili. Abbiamo poi una sesta strage, parzialmente diversa, che è l'attentato di Peteano, commesso da Vincenzo Vinciguerra, che invece colpisce dei carabinieri. Abbiamo in quegli anni il progetto di Golpe Borghese, che era un progetto serio, su cui poi dirò magari due parole, con una progettualità golpistica che dura appunto fino al 1974. Abbiamo una mezza dozzina di attentati che, solo per un caso fortuito, non si risolvono in stragi. Vengono messe bombe sui binari, credo che ne parlassero gli interventi precedenti, accennassero un paio di questi episodi, a Silvi Marina, a Vaiano, in centro Italia, in cui per fortuna il treno riesce a saltare sulla parte di binario di Velto e quindi non deraglia, e per una fortuna non si registrano altre stragi più o meno come quella dell'Italicus. Questo è il quadro. E cerchiamo di collocarlo in brevissimo nel momento politico italiano. È un momento incandescente. Ci sono lotte operaie, parliamo del 1969, che è il momento in cui parte la strategia. Ci sono rinnovi di contratti che vedono in piazza centinaia di migliaia di operai, qualcosa di oggi inimmaginabile in un contesto economico del tutto diverso. C'è la contestazione studentesca che arriva in Italia appunto nel 1969, circa un anno dopo la sua partenza in Francia e in altri paesi europei. Sono in quegli anni in discussione riforme importantissime, la legge sul divorzio, la legge sulle regioni, poi lo statuto dei lavoratori, che rendono quella fase una fase di possibile grande svolta della politica e dell'assetto italiano. Chi c'è al governo in quell'anno? 1969, c'è il presidente Saragat come presidente della Repubblica e un debolissimo monocolore guidato da Mariano Rumor. Non si sa se l'evoluzione politica riporterà verso un centro-sinistra o un centro-destra, quindi è un momento di estrema possibile disequilibrio dell'assetto politico, ed è su questo che incidono gli attentati di quell'anno. Ma c'è anche un quadro internazionale da non dimenticare. In questi giorni sicuramente tutti pensiamo al nuovo presidente degli Stati Uniti e agli effetti che questa elezione potrà avere sul quadro internazionale e sui paesi alleati. Ricordiamo che il quinquennio che ho citato coincide quasi completamente con la presidenza Nixon negli Stati Uniti e quindi con la dottrina Kissinger, che, ridotta in due parole, dice: non fidatevi in nessun paese dei partiti comunisti perché sono apparentemente democratici, ma tutti, compreso il Partito Comunista Italiano, vogliono portare il paese dove operano nella orbita del Patto di Varsavia. Quindi una politica chiaramente di non apertura, non collaborazione. C'è un episodio che, secondo me, un giorno, che è il momento dell'inizio della strategia, ed è il 27 febbraio 1969. C'è la visita di Nixon in Italia. A Roma scoppiano gravissimi incidenti e si registra, questo è un fatto dimenticato, si registra il primo morto di quell'anno, che è uno studente di sinistra che si chiama Domenico Congedo, che si trova all'università, mentre i fascisti, che hanno fatto una contromanifestazione a favore di Nixon, assaltano la facoltà. Questo studente, nel cercare di scappare dalla facoltà assediata, cade da una finestra e muore. Ma intanto il presidente Nixon si incontra con Saragat e dalle veline uscite poi negli anni successivi sui contenuti di questo incontro, si sa che il presidente Saragat, che era stato uno degli animatori della scissione moderata dal Partito Socialista, quindi con la fondazione del Partito Socialdemocratico, che era l'area forse più filoatlantica, filoamericana dell'intero quadro politico costituzionale italiano, e si sa che in quegli incontri il presidente Saragat accetta e dice di condividere l'idea secondo cui il Partito Comunista apparentemente è un partito rispettabile, ma in realtà è dedito agli interessi del Cremlino e quindi con lui non si possono fare accordi, non si possono fare scelte di governo. Questo è il quadro. Teniamo presente che tra questo 27 febbraio e il 12 dicembre 1969 non è che non accada niente, inizia la progressione degli attentati. Piazza Fontana viene preceduta da 17 attentati che iniziano in aprile e il primo è quello che avviene qui al Rettorato di Padova, nello studio del professor Pocher, per cui sono stati condannati in via definitiva i componenti della cellula Freda Ventura. È una progressione. In agosto, addirittura, in un momento in cui c'è l'esodo delle vacanze, allora molti andavano in treno nel sud, tornavano le famiglie ai luoghi d'origine, scoppiano quella notte 10 attentati su altrettanti convogli, tra attentati riusciti e attentati falliti, il che doveva dare l'idea di gruppi molto ramificati sul territorio, molto pericolosi, e quindi amplificare appunto la potenza intimidatoria di quella notte dei fuochi, chiamiamola così. I fatti sono tanti. Su ciascuna di queste stragi dirò una sola idea, in modo che pubblicistica poi è molto ampia, in modo che resti un filo conduttore comunque di quello che stiamo dicendo. Partiamo da Piazza Fontana. Prima di tutto sgomberare il campo da un equivoco: non è che non si sappia chi è stato. Le sentenze di assoluzione hanno quella che io chiamerei una virtù segreta, cioè dicono, parliamo del processo di Milano l'ultimo, cioè dicono pacifico che la strage fu ideata, organizzata ed eseguita dalle cellule di Ordine Nuovo del Veneto. Non si hanno prove sufficienti per condannare i nuovi imputati, sono Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi di Venezia. Pacifico, e questo è molto importante, forse per la città di Padova, che Freda Ventura, i componenti della cellula di questa città, se nel processo avessero avuto contro di loro quelle nuove prove che sono uscite adesso, sarebbero stati condannati, sono storicamente colpevoli. Colpevole Digilio, che pur prescritto per la sua collaborazione, aveva collaborato alla preparazione dell'ordigno. Tutto questo ci dice che ormai quella strage ha una paternità storica accertata e che non si può più mettere in discussione. Ma qui allora racconto forse una parte meno nota di questa vicenda. La sentenza di assoluzione in questi termini è stata nel 2005, mi sembra. E Piazza Fontana aveva nel suo passato una vicenda veramente inquietante, perché negli anni 70, qua a Padova, all'interno della cellula di Freda Ventura, quella che aveva sede nella famosa libreria Ezzelino, che credo si trovasse in via del Patriarcato, che non dovrebbe essere lontanissima da qua, ecco, vicino all'università, un militante, diciamo, minore e non particolarmente dedito alla violenza del gruppo, era più uno studioso di questioni esoteriche, di cultura tradizionalista, che si chiamava, anche perché è morto, Gianni Casalini. era una delle persone che stavano intorno a Freda. Questo Gianni Casalini, per un impulso di coscienza, perché voleva fare qualcosa, avvicina a Padova gli uomini del SID, che avevano sede anche loro qua vicino, e dice: io voglio scaricarmi la coscienza, ho partecipato agli attentati ai treni, cioè a due di quegli attentati di agosto, in particolare quelli proprio alla stazione centrale di Milano, quindi due importanti, voglio raccontare cosa si faceva nel gruppo di Freda. I sottufficiali del SID onestamente portano il materiale al loro capo, e il loro capo, che è una persona anche per bene, manda queste informative al centro SID di Roma, ovviamente che era superiore gerarchico. In particolare si occupa della questione il generale Gianadelio Maletti, poi fuggito e latitante in Sudafrica da tantissimi anni. Quando viene fatta una perquisizione tanti anni dopo nella abitazione di Maletti, si scopre un appunto autografo riconosciuto dallo stesso Maletti, in cui si dice più o meno, vi ripeto più o meno le parole: Gianni Casalini vuole scaricarsi la coscienza, ha già cominciato a parlare degli attentati ai treni, evitare ripercussioni, chiudere la fonte. Cioè, invece di portare alla magistratura quello che erano le possibili nuove informazioni, tra l'altro a processo di Piazza Fontana in corso, perché negli anni 70 appunto c'erano ancora Catanzaro, no, il processo di Catanzaro, l'ordine di Maletti è sganciarlo, non sia mai che parli. E così è successo. Però vi racconto quello che è successo dopo, anche se per brevi battute, perché è un tema su cui sto anche lavorando, sto scrivendo, per cui posso farvi una piccola anticipazione. 2005, sentenza definitiva, Piazza Fontana sembra chiusa. Poi, qualche anno dopo, Gianni Casalini mi scrive, io l'avevo sentito come test. Sta a Padova, è molto anziano, in una casa di riposo non distante da qui, e dice: dottore, io alla fine mi hanno scaricato, io sono qui, ma quello che ho fatto a qualcuno lo devo pure dire prima di morire. Allora io vado a parlargli come sempre del cittadino nell'ambito di un lavoro di ricerca storica culturale, ci incontriamo tantissime volte, e ci racconta tutto quello che non aveva potuto raccontare negli anni, mi racconta tutto quello che non aveva potuto dire negli anni 70. Racconta, ad esempio, lui non aveva partecipato alla strage, però tutto quello che racconta intorno, la fase preparatoria di quegli avvenimenti, conferma ancora una volta di più la completa responsabilità della cellula. Racconta di un appartamento, ad esempio, che il gruppo aveva affittato nascostamente in Via dell'Arco, che dovrebbe essere la zona del ghetto ebraico, qui a Padova, se non sbaglio, del ghetto ebraico, in Via dell'Arco, in cui lui e Freda e un altro portavano su e giù materiale esplosivo. E racconta anche questa scena un po' buffa, questa valigia molto grossa. Casalini era molto esile, Freda, benché un nobiluomo poco amante dell'attività fisica, no? Erano gli altri che facevano per lui, a un certo punto si scoccia e prende lui la valigia con l'esplosivo in mano e la porta su per le scale. Parla di tutta una serie di attentati progettati, uno all'isola Memmia, che è la zona della grande piazza, sì, e durante una parata militare che fallisce per caso, perché il congegno non funziona, devono togliere l'esplosivo. E poi racconta una cosa che è quello che c'è ancora qui a Padova. Prima di fare gli attentati alla stazione centrale, cioè dovevano andare da Padova a Milano, chiaramente dovevano assemblare l'ordigno, e avevano un nascondiglio sottoterra in cui c'erano gli accenditori, le micce, l'esplosivo, tutto, diciamo, il kit, che era in un campo in periferia di Padova, in direzione di Abano Terme. E lui racconta come vanno a prendere la roba, la spostano, poi partono per Milano e così via. Il fatto è che quel nascondiglio c'era ancora. Allora, siamo anche andati a vedere, no, con lui. Certo, era qua, solo che adesso ci sono le villette sopra. Ci sono le villette, ovviamente a distanza di anni la zona è stata urbanizzata, e quindi quel deposito della cellula veneta, della cellula padovana, sta lì ancora, e lo sta per sempre, e non è più possibile recuperarlo. Tutto questo per dire che poi Casalini 2 anni fa è morto, ha raccontato tante cose che io probabilmente scriverò in un libro, e e ancora una volta di più una conferma che le indagini avevano visto giusto. Questo per quanto riguarda Piazza Fontana. C'è poi una cosa importante, la dico solo per sommi capi, è stata un po' la novità di quelle indagini. Il pentito di quell'indagine, Carlo Di Giglio, pentito fino a un certo punto perché probabilmente ha raccontato un decimo di quello che sapeva, oltre a essere ordinovista della cellula però mestrina veneziana, entrava ed usciva dalle basi NATO del Veneto, in particolare quella di Verona. E riferiva a superiori americani le attività della loro cellula. Ora, io non voglio dire che gli americani fossero stati gli organizzatori o gli ispiratori di questi avvenimenti. Mi sembrerebbe, francamente, eccessivo. Però sta di fatto che avevano verso questo sviluppo degli attentati, che veniva narrato da Di Giglio, che andava a dirglielo perché era un informatore, diciamo, stabile, avevano, come dire, una benevola attenzione, nel senso che non avvisavano nessuno e erano, come si capisce dagli atti, dell'opinione che tutto sommato questi attentati tenessero l'Italia in un giusto grado di tensione, che evitava scivolamenti a sinistra e tutto sommato era accettabile. Per cui c'è questo quadro internazionale che in qualche modo, come abbiamo fatto cenno all'inizio, che in qualche modo ritorna anche nei risultati degli atti di indagine. E questo per Piazza Fontana. E poi subito dopo c'è un'altra strage di cui non si parla mai, che è la strage di Gioia Tauro. Nel luglio 70 salta il convoglio che si chiamava Freccia del Sud, cioè salta, deraglia vicino alla stazione di Gioia Tauro. Muoiono 6 civili, di cui 5 donne, e ci sono molti feriti, e l'episodio viene fatto passare per anni come un guasto tecnico con errore del macchinista. Viceversa, molti anni dopo, pentiti dell''Ndrangheta, che avevano fatto parte dell'estrema destra, in questo caso più di avanguardia nazionale che di ordine nuovo, nel contesto della rivolta regina Boia Chimolla, raccontano, e le perizie lo confermano, che in realtà era stata messa una bomba sui binari che aveva fatto deragliare il treno con le conseguenze che ho detto. E questo serviva a innescare la rivolta, perché comincia appunto circa nel luglio 70 la rivolta di Reggio Calabria, che dura per quasi 2 anni. Anche qui, come per Piazza Fontana, anche se non ci sono condannati, perché la sentenza della Corte d'Assise di Palmi si conclude con alcune prescrizioni, perché chi ha dato l'esplosivo non pensava che il treno saltasse, con alcune dichiarazioni di morte del reo, no? Perché alcuni imputati ormai erano morti, stabilisce in via definitiva che era un attentato commesso nei termini in cui i pentiti di destra e dell''Ndrangheta l'avevano descritto. Quindi anche questo si colloca completamente in quel quadro storico. Poi la terza strage, vado proprio per flash, per cercare di dare un filo che unisce quel quinquennio. Non so se se ne è parlato, è della strage di via Fatebene Fratelli dinanzi alla questura di Milano nel maggio 73. Qui un personaggio che viene non a caso anche lui da Mestre, quindi Mestre, Venezia, Zorzi, Maggi, quell'ambiente, butta una bomba ananas durante la cerimonia che ricorda l'uccisione l'anno prima del commissario Calabresi. Questo soggetto è un anarchico individualista, sostanzialmente un balordo che aveva anche precedenti per rapina, di un anarchismo che nulla aveva a che fare con le lotte sociali e sindacali della storia, diciamo, conosciuta dell'anarchismo in Italia e dei movimenti sindacali di carattere anarchico, ma è un individualista utilizzabile da chiunque. C'era addirittura una perizia che diceva che è una persona, una perizia fatta durante i suoi vecchi processi, che è una persona molto influenzabile e si poteva manovrarlo come si voleva. Possibile che avesse l'idea di colpire coloro che assistevano alla manifestazione in ricordo di Calabresi, però sempre dalle indagini nostre e sempre dalle testimonianze di Di Giglio emerge che era stato addestrato, tenuto e mandato a Milano, stando prima in una base di ordine nuovo a Verona, dove gli erano state date le istruzioni necessarie per l'operazione che andava a compiere. E questo perché dinanzi alla questura c'era anche l'onorevole Rumor, che andava colpito secondo gli ordinovisti, non perché fosse un personaggio di sinistra, ma perché quando vi furono gli attentati del 12 dicembre non dichiarò lo stato di emergenza nelle aspettative degli ordinovisti, cioè non fece il primo passo per dare una svolta politica autoritaria che era l'obiettivo poi delle stragi. Viceversa, Rumor non viene colpito, vengono uccisi 4 persone e la sentenza, anche qui, pur assolvendo alla fine per tutta una serie di passaggi i vari imputati di Ordine Nuovo, tra cui lo stesso Maggi, che compare sempre, è il capo veneto, dice la cosa è andata così. Cioè non possiamo affermare una responsabilità individuale, possiamo affermare una verità storica sul fatto che Bertoli non fosse un anarchico esaltato solo che ha agito per conto suo, ma in realtà era una persona mandata da altri per porre in essere un progetto che si collega ai progetti precedenti. Quindi anche qui abbiamo una verità storica che si coniuga con le altre stragi. Io non parlo della strage di Piazza della Loggia a Brescia, perché vedo che c'è in quest'aula Roberto Di Bertino, che insieme a Francesco Piantoni ha condotto per tantissimi anni le indagini su quella strage e credo che ne abbia parlato stamattina, e fra l'altro riuscendo a ottenere una sentenza che insomma si ha la sensazione che diverrà definitiva. Praticamente 2 ordinovisti che si chiamano Maggi e Tramonte sono stati condannati all'ergastolo nel secondo appello. Ora, tutto è possibile in Cassazione, però se dovessi scommettere direi che questa volta il processo va in porto. E grazie all'impegno dei colleghi della Procura di Brescia, che è stato veramente ininterrotto negli anni. Per cui non mi soffermo su questo, racconto però, e credo che ne abbia parlato già Roberto, che uno dei perni dell'indagine, oltre alla testimonianza di Digilio, è questo Maurizio Tramonte, che è un tale che, un po' come Casalini, raccontava al SID cosa il gruppo stava facendo e raccontava praticamente in diretta le riunioni preparatorie della strage di Brescia. Anche qui però quello che lui dice si ferma lì, cioè nel senso non viene portato all'autorità giudiziaria che, o addirittura, visto che il fatto era appena avvenuto, ai carabinieri, alla polizia, insomma a chi doveva indagare, bloccando per 20 anni la conoscenza su quel fatto. Io un giorno nel 91, cercando i vecchi fogli, quello che era rimasto di Casalini, no? Che era chiamato Fonte Turco, prendo le varie scartoffi alla sede del Sismi di Padova e mi danno il fascicolo di Tramonte, che la procura aveva già, la procura di Brescia, come nome in codice. Il nome in codice era Tritone, e girandolo trovo un fogliettino in fondo in cui c'era il nome e cognome vero. Cioè c'era il nome e cognome Maurizio Tramonte e quindi era divenuto così possibile identificarlo. Un fogliettino dimenticato, pinzato, non lo so. E sta di fatto che poi la Procura di Brescia l'ha sentito e siamo giunti a questo risultato che sicuramente si eleva addirittura rispetto agli altri, perché al di là della verità storica sembra proprio che in questo caso si giunga a una definitiva verità giudiziaria. E comunque anche in questo caso iscrive in quei depistaggi legati in questo caso al non trasmettere le informazioni importantissime che in questo caso il SID aveva avuto sulla strage di Piazza della Loggia. Non mi soffermo neanche sulla quinta strage, che è quella dell'Italicus, perché ne hanno parlato gli interventi precedenti dei magistrati di Bologna. Se ne è parlato meno perché purtroppo qui non sono venute fuori negli ultimi anni tante informazioni nuove. Non si sono riaperti i processi. Pacifico però che anche quell'evento sia legato a cellule di estrema destra, quella di Ordine Nuovo Toscana in particolare, e non ripeto quello che è già stato detto poco fa, la parte più inquietante di questa vicenda è legata al fatto che quella cellula era stata finanziata da Licio Gelli. Del denaro era stato dato ad Augusto Cauchi, che era un personaggio operativo di quel gruppo, che l'aveva utilizzato per, credo, per comprare proprio armi ed esplosivi. E non a caso Augusto Cauchi scappa in Argentina, come aveva fatto anche tempo prima Giovanni Ventura, e praticamente non viene mai estradato e sfugge a qualsiasi tipo di pena, godendo fino alla fine dei suoi giorni, credo che sia però ancora vivo, della protezione che gli era stata assicurata. C'è poi un'ultima strage, che non chiamerei strage sul piano storico, la chiamerei strage sul piano giuridico, che è l'autobomba, l'attentato fatto a Petriano, in cui vengono uccisi tre carabinieri, vengono presi in trappola, si avvicinano a questa macchina rubata e gli autori della strage fanno saltare la macchina e tre muoiono e uno rimane ferito. Questa, qui c'è la verità storica, diciamo, è acquisitissima, perché Vincenzo Vinciguerra, che era colui che aveva organizzato con altri a Udine questo attentato, più che confessa, rivendica la sua responsabilità. Questa è una strage un po' diversa, perché colpisce militari e non civili, e quindi è frutto della visione di Vinciguerra, secondo cui l'estrema destra non doveva allearsi con le forze reazionarie golpiste, colpendo civili per scatenare un colpo di Stato, la reazione militare, ma doveva combattere una specie di guerra a viso aperto, rivoluzionaria, colpendo direttamente le strutture militari dello Stato, come se fosse una specie di brigatismo rosso di destra, no? Ecco, diversa l'impostazione, diciamo, sua, almeno per quello che racconta. La cosa curiosa è che questo attentato, che chiunque aveva un minimo di conoscenza delle situazioni nella zona, non poteva che attribuire a quel piccolo gruppo che operava lì, questo di Vinciguerra, viene depistata alle spalle dell'autore stesso. Cioè, Vinciguerra l'ha fatta. Scopre che dopo che l'ha fatta, gli ufficiali dei carabinieri della zona, che conoscevano benissimo il contesto di origine, indicano come colpevoli prima un piccolo gruppo di malavitosi della zona che avrebbero agito per vendetta, che non c'entravano nulla con questa vicenda. Poi addirittura, tramite un memoriale fatto scrivere a un sedicente pentito, indirizzano le indagini sulla sinistra, se non sbaglio su gruppi legati a Lotta Continua. Per cui qui il depistaggio avviene addirittura all'insaputa e contro le intenzioni stesse di chi compie l'attentato, che anzi in qualche modo vuole riconoscere la purezza guerresca del suo gesto, e quindi questo iscrive questa strage in quella catena che abbiamo detto. In sostanza, in questi cinque anni abbiamo, tra attentati, stragi mancate e progetti golpisti, quella che potremmo definire una guerra, diciamo, gli studiosi definiscono una guerra civile a bassa intensità, cioè comunque una forma di guerra civile con possibili sbocchi, probabilmente sbocchi che erano sperati anche dall'estero. Probabilmente chi agiva contava che in quella situazione politica internazionale, in cui c'era ancora un grosso scontro fra i blocchi, in cui in Europa c'erano ancora dittature in Grecia, in Portogallo, in Spagna, c'era la presidenza Nixon negli Stati Uniti, si mettesse in moto anche in Italia un meccanismo autoritario con un aiuto dall'estero. Abbiamo questa catena di episodi che tra l'altro appunto partono da Padova, che, ripeto, era un laboratorio di eversivo, e in qualche modo questi fatti danno anche un'accelerazione al terrorismo di sinistra. Ricordiamo che a Padova nel 74 c'è il primo attentato omicidiario delle Brigate Rosse, nella sede dell'MSI di via Zabarella vengono uccisi due missini che vengono sorpresi nella sede. Per cui a quel punto il terrorismo di sinistra si innalza e parte colpendo con maggior violenza. Io adesso tratterò solo un argomento, due argomenti ancora, ed è quello dell'incompletezza della risposta giudiziaria, in primo luogo. Cioè, nonostante, diciamo, la soddisfazione legata al fatto che queste indagini hanno tutto sommato visto scritto nelle sentenze che i gruppi su cui si indagava erano gruppi colpevoli, certo non ci sono state condanne vere e proprie. Per cui c'è stata alla fine un risultato incompleto, più completo dal punto di vista storico che dal punto di vista giudiziario. E voglio elencare in modo rapidissimo quattro fattori che hanno provocato questa situazione di incompletezza. Il quarto è delicato, lo dirò in poche battute, ma mi sembra doveroso dirlo. Parliamo dei primi tre. Il primo, e si desume da quello che ho detto finora, è il muro posto alle indagini dagli apparati di sicurezza, da altri ufficiali dei carabinieri, da anche l'ufficio affari riservati della Polizia di Stato, che sostanzialmente in modo organico e non occasionale mette in atto operazioni di depistaggio. Molte le ho citate parlando, non le ripeto, ne ricordo in modo velocissimo altre due. In Piazza Fontana, due personaggi chiave per la comprensione di quell'operazione, di quegli avvenimenti, che sono Marco Pozzan, che era un braccio destro di Freda, qui di Padova, e Rabidello all'Istituto Configliacchi, che credo voi conoscete, è un istituto per ciechi di questa città. Quindi torniamo sempre un po' a queste zone. Ed era un soggetto, diciamo, che poteva cedere se arrestato, viene preso dal SID e con documenti falsi fatto scappare in Spagna. Allora c'era il generale Franco, quindi una volta giunto in Spagna è chiaro che nessuno lo prendeva più. Poi viene fatto scappare Guido Giannettini, che è un personaggio di maggior caratura, che era il collegamento tra, diciamo, i servizi di sicurezza e la cellula padovana, in quanto era un giornalista di destra che faceva la spola fra Roma e Padova ed era un informatore stabile del SID, ed era quello in pratica che teneva i collegamenti fra le due realtà. Quando il ruolo di Giannettini viene scoperto, Giannettini, anche lui, viene spedito dal SID, prima che parli, prima in Francia e poi anche lui, se non sbaglio, in Argentina. Ecco, anche questo non è un caso. E tra l'altro l'autorità politica per molto tempo nega, finché possibile, anche se poi alla fine lo stesso Andreotti dovrà ammetterlo, che Guido Giannettini fosse in pianta stabile informatore del SID. Quindi sono situazioni che si ripetono continuamente. Ce n'è un'altra che è anche abbastanza curiosa. Parlando del golpe borghese, furono portati alla magistratura, tramite Andreotti, che era ministro della difesa, i nastri degli incontri che un ufficiale del SID, il capitano Labruna, aveva registrato durante le conversazioni con i congiurati. Praticamente i congiurati, contando sulla disponibilità, sulla complicità di questo ufficiale del SID, raccontavano quello che facevano, confessavano, raccontavano i nomi, i progetti, chi era coinvolto nel golpe, eccetera, eccetera. Quando si tratta poi di portare, che diventa inevitabile a un certo punto, questa massa di registrazione all'autorità giudiziaria, avviene il taglio. I passaggi più importanti con i nomi dei soggetti che non devono essere bruciati, cioè quelli che sono destinati a una carriera, ufficiali che diventeranno magari capo di Stato Maggiore, e lo stesso Licio Gelli, che aveva una parte in questa congiura, doveva intervenire al Quirinale, vengono tagliati, oppure, racconta Labruna, in un modo anche, se vogliamo, abbastanza artigianale, ma all'epoca i sistemi erano molto diversi, oggi non si potrebbe fare così, vengono i nastri passati al registratore e creati dei rumori quando ci sono i nomi che non devono essere letti. All'epoca con un nastro di quel tipo bastava, no? E praticamente quando poi i giudici li ascoltano e li fanno trascrivere, quei nomi sono spariti lì. Addirittura racconta che fanno un cincinco dei bicchieri, no? Per cui in quel momento il nome Gelli, per esempio, scompare. E questa, quindi, ostruzione da parte delle forze che hanno operato depistaggio, prima ragione. Seconda ragione, c'è stato un numero ridottissimo di collaboratori di giustizia, di pentiti nel campo dell'estrema destra. La ragione è un po' particolare. Queste persone erano in una posizione ambigua, anche chi poteva o voleva collaborare, che rendeva difficile collaborare, perché quando agivano, quando avevano agito, erano stati protetti dallo Stato o da corpi dello Stato, addirittura protetti da chi avrebbe dovuto indagare su di loro. E poi per noi magistrati, quindi non era facile far comprendere a loro che avevano dinanzi magistrati che volevano sapere la verità e che volevano chiedere e conoscere la verità anche sulle complicità che avevano, di cui avevano goduto prima. Quindi si sono trovati di fronte a due tipi di Stato, no? A differenza dei brigatisti, per cui lo Stato era unico, si pentivano e stop. E quindi è rimasta sempre un'ambiguità nel rapporto con loro, peggiorata dal fatto che nel mondo dell'estrema destra, per ragioni culturali, c'è sempre stato un numero ridotto di persone legate da una forte amicalità, no? Erano gruppi di persone che vivevano anche insieme, per cui la collaborazione diventava tradimento personale, tradimento dell'onore, della fedeltà, della gerarchia, e un tipo di ideologia che ha reso meno permeabili quei, appunto, onore e fedeltà oltre ogni limite. Poi spesso anche i legami con la criminalità organizzata hanno reso più difficile pentimenti sinceri e completi, per cui è stato un limite che purtroppo negli anni i magistrati inquirenti hanno dovuto scontare. Il terzo motivo è l'incapacità, devo dirlo, certe critiche si possono fare, di alcune corti giudicanti, le corti d'assise, soprattutto quelle di appello che hanno fatto le sentenze di assoluzione, di dare un significato alle stragi. Cioè, non sono mai riuscite le sentenze a collocare le stragi nel contesto storico in cui sono avvenute, nel capire che le stragi non sono un reato comune fatto dal singolo per il suo interesse, che essenziale era trovare il movente delle stragi in base al contesto del momento, il perché delle stragi, e questo perché riportava al chi. Il chi erano quegli unici gruppi di estrema destra che addirittura, che oltre a essere potenzialmente sul piano politico i beneficiari, attribuendoli alla sinistra, che addirittura avevano rivendicato la strategia stragista in alcuni loro documenti. Non essere riusciti a capire questa parte precedente, il movente, no? Ha portato le sentenze delle corti a occuparsi solo degli indizi senza collegarli. C'erano un po' di indizi, non sono stati letti insieme, non sono stati riportati al fatto che quegli indizi a carico di certi gruppi riportavano ad un movente che era proprio solo di quei gruppi, e quindi ad unire l'aspetto operativo con l'aspetto politico-ideologico. In questo modo si sono viste sentenze di assoluzione veramente, veramente, mi viene a dire la parola straordinarie, non la dovrei dire, ma comunque veramente che sono molto difficili da accettare. C'è una quarta ragione che dico con amarezza ed è legata alla mancanza di collaborazione. Qui abbiamo parlato sinora dei giudicanti, parliamo anche degli inquirenti, pubblici ministeri, giudici istruttori. Alla mancanza di collaborazione tra i magistrati che ha caratterizzato quella fase di indagini degli anni 90. Purtroppo non è stata solo mancanza di collaborazione. Sono state anche invidie, personalismi che hanno provocato cose che è incredibile raccontare. Io mi rendo conto che è difficile anche per i più giovani pensare che qualcosa di quello che sto per dire possa essere avvenuto. Però è avvenuto. Ci fu un vero scontro interno ai magistrati che si occupavano delle stragi. C'era la Procura di Venezia che coltivava in modo convinto la responsabilità di Gladio nell'esecuzione delle stragi. Personalmente credo che Gladio fosse un'organizzazione illegale, penso che non servisse solo a combattere un'eventuale invasione del patto di Varsavia, ma potesse essere usata a fini provocatori anche nel caso in cui le sinistre potessero accedere e avvicinarsi al governo, però dalle indagini che stavo facendo io, che si erano sviluppate, si doveva escludere che Gladio fosse responsabile delle stragi. Viceversa, emergevano con forza questi veneziani e questi mestrini che poi sono diventati gli imputati di Piazza Fontana e della strage alla questura. La Procura di Venezia non era tanto contenta che si deviasse da quella che era l'idea molto mediaticamente diciamo, venduta della responsabilità di Gladio, e forse neanche tanto contenta che si fossero trovati probabili autori di fatti gravi che stavano, uso un'espressione un po' forte, beh, bene dirla così ci capiamo, che stavano nel cortile di casa propria e che non si erano trovati. È accaduta una cosa incredibile, incredibile, ma è giusto che si sappia, perché se noi facciamo la storiografia di queste vicende, la storiografia va fatta completa, altrimenti cadiamo in un'autocensura che non è possibile fare. È accaduto che il capo degli ordinovisti, indagato di più stragi, un certo dottor Maggi, che è noto, manda un esposto contro il giudice istruttore, che sono io, e i carabinieri che lavoravano con lui, dicendo che aveva subito pressioni. Lo manda a Venezia. Invece di essere preso e buttato nel cestino, questo esposto viene coltivato dalla procura di Venezia, dottor Felice Casson, il quale inizia un attacco legale incriminando chi lavorava su Piazza Fontana. Questo non dico si scopre dopo, ma già si sapeva adesso, si sapeva in quel momento, che quell'esposto, perché c'erano intercettazioni in corso sul gruppo di Maggi, che quell'esposto era stato pagato da Delfo Zorzi e presentato a Venezia da Maggi, quindi dietro compenso, per mettere l'uno contro l'altro i magistrati. Cioè era completamente fasullo quello che c'era scritto ed era una manovra astutissima di diversione dall'interno, che ha avuto l'effetto, grazie alla ciambella di salvataggio lanciata dal dottor Casson agli ordinovisti, ha avuto effettivamente l'effetto di paralizzare le indagini, perché nel momento in cui noi che indaghiamo veniamo addirittura incriminati da un'altra autorità giudiziaria, tutti i testi, gli imputati a cui ci riferiamo ovviamente ci vedono come magistrato, un magistrato delegittimato, come una situazione incerta, e le indagini si paralizzano e si bloccano. Se questo non fosse avvenuto, con ogni probabilità oggi la verità su Piazza Fontana la sapremmo tutta. Io credo di aver raggiunto il limite dei 25 minuti. E concludo con una cosa che mi sembra importante e che è di carattere, diciamo, legato alla legge e alla giustizia, di cui forse non si è parlato. Nell'estate del 92 io e altri colleghi di Roma, di Venezia, di Brescia, di Bologna, era un momento felice prima di quei dissidi di cui ho parlato, in un incontro a Roma avevamo lanciato la proposta di introdurre un reato di depistaggio, un reato proprio specifico di depistaggio, in particolare nelle indagini relative alle stragi e ai reati avversivi in genere. Infatti ci eravamo resi conto, facendo le nostre indagini, che c'erano dei comportamenti gravissimi: far fuggire un testimone, alterare un reperto, alterare una perizia, fare un falso ideologico nei rapporti, quindi dire che una persona c'era piuttosto che non c'era, che avevano avuto una conseguenza di inquinare in modo pesantissimo e paralizzare le indagini, ma che avevano, per chi le compiva, praticamente sul piano penale una conseguenza quasi nulla. Veniva poi contestato a questi ufficiali di servizio, a questi ufficiali dei carabinieri, sì, il favoreggiamento, la falsa testimonianza, il falso ideologico, che sono reatucoli che in poco tempo si prescrivono, per cui non c'era neanche mandato di cattura. In pratica, in questo modo, chi aveva commesso quei fatti che avevano avuto conseguenze gravissime, li aveva commessi senza subirne praticamente nessuna conseguenza. E questo era illogico. Avevamo proposto di costruire un'unica figura di reato, di depistaggio, che fosse punita invece molto severamente, proprio perché aveva conseguenze molto gravi sulle indagini. Bene, io parlavo del 92, ci sono voluti 24 anni perché questa proposta vedesse la luce dal punto di vista legislativo. C'è stata la legge 133 del luglio 2016, quindi 24 anni dopo, che ha introdotto, ha ridefinito un articolo del codice, il 375, e ha creato il reato di frode in processo penale e depistaggio, che finalmente è punito con pene severe che vanno da 8 anche addirittura fino a 12 anni. E quindi da questo momento chi compie queste, queste condotte rischia veramente di molto. Ma se questo reato fosse esistito negli anni 70-80, cioè quando sono avvenute queste stragi, o almeno fosse stato inserito negli anni 90, cioè dopo la nostra proposta, quando situazioni analoghe si sono ripetute nelle stragi di mafia, probabilmente avremmo avuto uno strumento in più, non avremmo avuto armi spuntate e oggi su quei tragici eventi sapremmo, io penso, molto di più. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.